Buonasera a tutti, è il 20 dicembre 2022, sono le 15.09 e si riunisce la Commissione 1 Affari Generali e di Previsione dei Bilanci e delle Finanze per discutere quattro punti all'ordine del giorno, perché il quinto punto verrà rinviato a un successivo consiglio, a una successiva commissione subito dopo Natale. A questo punto comincerei subito con il punto numero uno all'ordine del giorno, che riguarda il regolamento della tassa rifiuti della Tari, perché sono state le modifiche delle integrazioni. Non so chi ce la illustra, se l'assessore Logli o la dottoressa Bellini.
Sì, vi posso innanzitutto dare gli elementi che hanno dato corso a questa modifica. Se vi ricordate, pochi mesi addietro, ad aprile, noi abbiamo fatto una modifica del regolamento Tari che andava a recepire in particolare molti elementi legati al decreto legislativo 116 del 2020, oltre che aggiornare tutta una serie di questioni che o erano diventate vetuste, superate dalla norma o dall'interpretazione, oppure che andavano ad aggiornare anche ulteriori elementi normativi sopraggiunti. Già in quella sede, se vi ricordate, vi avevo detto che saremmo dovuti necessariamente tornare entro la fine dell'anno in Consiglio Comunale, perché era già notizia avuta che con delibera 15 del 2022 ARERA aveva prodotto un testo inerente alla qualità del servizio rifiuti, che in gergo è stato definito TQRIF, e che è andata a delineare tutta una serie di requisiti e di standard sia per l'erogazione del servizio quanto per la parte relativa alla bollettazione. Di fatto, all'interno di questo quadro del TQRIF, noi andiamo ora a recepire quelle che sono tutte quelle novità che sono state introdotte da questa nuova disposizione di ARERA, che dobbiamo dircelo in modo anche molto chiaro. Ha un approccio anche rispetto a questi temi molto orientato a un sistema a tariffa e mutua molte, anche in termini di terminologia, molti di quelli che sono gli istituti già previsti, ad esempio per il servizio idrico che era precedentemente sotto regolazione, e quindi una difficoltà che c'è è anche quella di andare ad adattare una terminologia evidentemente non tributaria a un ambito che ad oggi per noi è ancora invece sotto un ambito pienamente tributario. Poi, come sapete, e come avevamo anche annunciato durante più consigli comunali, anche per dare corso all'orientamento che era emerso, noi abbiamo raccolto la manifestazione di interesse, è stata fatta da ATO e abbiamo manifestato l'interesse al passaggio a tariffa puntuale a partire dal 24, non avendo requisiti, tra l'altro, per poter accedere a questo passaggio a partire dal 2023. Questo per farvi anche una ricognizione generale dei passaggi precedenti che penso possa esservi utile. Per andare nel merito, vado un po' seguendo l'ordine di quelle che sono le modifiche, poi se salto qualcosa o volete degli approfondimenti chiedete pure. Ad esempio, una modifica che è arrivata nel frattempo è relativa a quello che viene introdotto all'articolo 13, in particolare sul termine di approvazione delle tariffe, perché oltre all'aggancio al termine relativo al bilancio di previsione, materia che discuteremo dopo, viene inserita anche l'addizione o entro diverso termine se previsto, perché questo tipo di previsione va a raccogliere un'ulteriore novità che è stata prevista appunto nell'ordinamento, in cui a prescindere dalla data di approvazione dei bilanci, la data è quella del 30 aprile, appunto, o entro successivo termine. Di conseguenza, il termine Tari è stato sganciato da quegli altri previsti. L'articolo 15, in periodo di applicazione del tributo, viene interamente abrogato perché poi raccolto in quelle che sono le successive modifiche da parte di ARERA e quindi viene poi disciplinato in modo puntuale successivamente. Non inerente alla delibera 15-2022 di ARERA, ma sempre un'ulteriore novità di quest'anno è quella dell'articolo 25 bis e 25 ter, sempre del regolamento di cui avevamo parlato anche ad aprile. In particolare, l'articolo 25 bis, comma 3, viene rivisto nella parte in cui il termine di fuoriuscita dal servizio viene ridotto da 5 a 2 anni e viene stralciata la facoltà da parte del gestore pubblico di riammettere i soggetti che optano per una raccolta invece di tipo totalmente privato e quindi fuori dalla privativa pubblica. Questa novità, che poi viene raccolta anche con lo stralcio del precedente comma 5 dell'articolo 25 ter, deriva, vado a memoria, ma dall'articolo 14 della 118 del 2022. Quindi anche questa è un'ulteriore novità normativa che è sopraggiunta nel frattempo e per cui da aprile, data in cui noi avevamo parlato di questi argomenti, già la materia è stata di nuovo modificata. Allora, poi, per esempio, il grosso di quelle che sono le novità introdotte da ARERA riguardano le tempistiche di quelle che loro definiscono l'attivazione del servizio. In poche parole, noi nelle previsioni dell'articolo 29 e dell'articolo 30 andiamo a recepire, ora io non ve le sto a dettagliare passaggio per passaggio, però noi di fatto andiamo a recepire quelle che sono le indicazioni contenute in questa delibera di ARERA che parla appunto, e lì io mi riferivo la asincronia tra la terminologia tributaria e quella invece tariffaria che usa ARERA. Parla di attivazione del servizio, richiesta di attivazione, cioè in termini tributari si parla di dichiarazione. Quindi il primo passaggio è stabilire l'equivalenza tra richiesta di attivazione del servizio e dichiarazione. I requisiti minimi, appunto, di questa richiesta che equivale alla dichiarazione e i termini che sono anche questi previsti dall'autorità. Quindi il fatto che noi si vada a disciplinare all'articolo 30 un termine così prescrittivo e ristretto per quanto riguarda i termini utili di presentazione delle dichiarazioni va a recepire appunto quel tipo di disciplina. Tutti quelli che sono i requisiti indicati per la dichiarazione vengono appunto da lì. Anche per quanto riguarda poi le modalità di presentazione, siamo andati di fatto ad aggiornare quelle che sono un po' le modalità previste anche alla luce delle possibilità che dovrebbe introdurre a breve Alia con i nuovi gestionali che sono in fase di implementazione. Ulteriori modifiche che sono state fatte riguardano appunto la disciplina del sollecito e poi accertamento esecutivo, che non è stato modificato nella disciplina, ma è stato modificato nella disposizione. In poche parole, la disciplina del sollecito è rimasta all'interno dell'articolo 30, mentre l'accertamento esecutivo, mentre qui c'era una formulazione unica, viene spostato in un articolo successivo. Però la modalità di elaborazione degli atti per come è stata conosciuta fino ad oggi non viene modificata, quindi è semplicemente una modifica formale, ecco, non va a impattare sull'iter conosciuto, ecco. Sull'articolo 31 relativo alla riscossione si va a introdurre il fatto che l'ente può stabilire con separato atto consiliare, quindi si conferma la facoltà dell'ente di andare a disciplinare di anno in anno le scadenze senza avere delle scadenze previste dal regolamento. In poche parole, non andiamo in deroga al regolamento se vogliamo variare le scadenze, ma è direttamente il regolamento che prevede che con un atto separato si vada a determinarle. Si individua, oltre al numero e alle scadenze, anche i criteri di determinazione, in poche parole, delle rate previste, cosa che di fatto è sempre avvenuta, quindi non andiamo a introdurre chissà quali novità o modifiche. Poi ecco, di fatto mi sembra di avere un po' fatto il quadro di tutte quelle che sono le modifiche sostanziali che vengono introdotte. Se poi avete dei dubbi o questioni, chiedete pure.
Ringrazio l'assessore per le spiegazioni. Personalmente volevo soltanto chiedere una cosa sull'articolo 31 per quanto riguarda la riscossione. Ora, io ho dato, può darsi mi sia sfuggito, come può darsi non ci sia. Ho visto che c'è la possibilità per le famiglie di poter anche rateizzare eventualmente le rate che vengono fuori dalla Tari, purché si sia beneficiari di un bonus, del bonus sociale, quello non importa addebitato su quel 30%, per me riferito a documenti di riscossione messi negli ultimi 2 anni. È prevista un'analoga possibilità anche per le utenze non domestiche? Di rateizzazione, soprattutto magari all'inizio.
Allora, questo replica fedelmente quello che è stato previsto dall'autorità. Quindi, di conseguenza, quello che uno trova scritto lì è quello che uno ritrova nella delibera 15. Ora, io sinceramente a memoria non ricordo l'esatta dizione di quello che è stato previsto da parte dell'autorità, però appunto c'è queste casistiche che vengono indicate lì. Non ho sinceramente a memoria il riferimento della tipologia di utenze a cui c'è il riferimento, però l'addizione che è contenuta lì all'interno, che tra l'altro è stata condivisa coi comuni vicini, dovrebbe replicare quello che è proprio l'addizione della delibera di Arera.
Ok, grazie. Alberto? Allora.
No, stavo cercando un riferimento proprio su codesto nello schema di IFER, del regolamento IFER, però per ora non le trovo. Se lo trovo ci ritorneremo.
No, tra l'altro il regolamento vi posso dire che è stato prodotto questa modifica dopo aver consultato appunto anche lo schema di IFED, perché nel momento in cui le modifiche erano sostanzialmente pronte è uscito lo schema tipo di IFED e quindi ci siamo presi anche un pochino di tempo in più proprio per valutare quello che IFED stessa proponeva. Quindi anche quello schema lì è stato valutato.
Ok. A questo punto allora passerei al secondo punto all'ordine del giorno, che è il regolamento sulle entrate comunali. Anche qui ci sono delle modifiche. Non so chi ce la vuole illustrare. Assessore, prego.
Sì, allora, sul regolamento delle entrate, al di là di quelli che sono i tecnicismi o delle modifiche di dettaglio, io vi dico un po' lo spirito che ha dato le premesse a questa modifica. Sono di due tipi. La prima è una cognizione di quella che è la situazione complessa che circonda anche la nostra realtà e di conseguenza fare un passaggio rispetto all'istituto della rateizzazione, non inteso prettamente come beneficio, come tra l'altro viene istituito dalla norma, ma come uno strumento più agevolmente accessibile da parte dei contribuenti e degli utenti. Questo per mettere nelle condizioni, rispetto a una situazione di difficoltà palese, chi non ha una intenzione preordinata di non adempiere, ma coloro che per una situazione temporanea si trovano nell'oggettiva situazione di non riuscire a far fronte a quelli che sono gli obblighi previsti. Di conseguenza vengono rimossi quelli che erano i criteri di accesso sia per la parte, usando la terminologia usata prima per la Tari, domestica che non domestica, quindi sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. I criteri precedentemente previsti per accedere alla rateizzazione. Di fatto c'è un accesso diretto alla possibilità di rateizzazione degli importi con i criteri della tabella che viene allegata, non viene allegata, viene letteralmente inclusa all'interno del regolamento, mi pare sia l'articolo 9, vado a memoria, dove viene previsto quelli che sono le, no, è l'articolo 2,
No,
no, è il 9, ok, dove in poche parole vengono previste quelle che sono le possibilità di rateizzazione in base all'importo. Quindi c'è la disciplina di quali sono le possibilità di rateizzazione e oltre all'articolo relativo appunto ai rateizzi, le ulteriori modifiche sono modifiche che vanno a impattare sulla definizione all'articolo 5 del responsabile dell'entrata e vanno a ridefinire anche alla luce di quello che è il passaggio che è avvenuto in Sori della riscossione coattiva, quindi indicando l'addizione di altro soggetto a cui è affidata la riscossione. Quindi ecco, le parti salienti, oltre a questo c'è poi una ridefinizione di quelle che sono le sanzioni tributarie all'articolo 7. Questi sono un po' gli elementi salienti di modifica del regolamento delle entrate e più che altro anche cosa che ci interessa particolarmente in consiglio, l'input. È un input che tra l'altro ci va a equiparare in termini di disciplina agli altri soggetti che partecipano a Sori, che hanno una forma di regolamentazione dei rateizi sostanzialmente analoga alla nostra.
No, se posso fare tornare un passettino indietro sulla Tari. Nel regolamento c'è scritto, no, regolamento, cioè che per quanto riguarda l'azienda che affida, appena lo ritrovo, lo leggo.
Dovrebbe essere il 25 bis quegli articoli lì, Alberto.
Sì. Allora, che viene eliminata la parte cioè la possibilità da parte dell'utente di ritornare al servizio pubblico, dell'utente è passato al servizio privato, al servizio pubblico. È stato detto che questa è una disposizione di ARERA, però sul quel regolamento,
No di ARERA, non di ARERA. Questa è
la
una
scelta è
disposizione.
comune?
No, mi pare sia l'articolo 14 della 118, è una legge, della 118 del 2022, d'agosto.
No, perché quella bozza di che si parlava di IFEL, che io lo devo ritrovare, mi sembra ci sia scritto il contrario. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati devono comunicarlo tramite PEC al gestore, e per gli operatori privati devono comunicarlo tramite PEC al gestore e per conoscenza al comune, fatto salvo ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1º gennaio successivo. Cioè, mi sembra ci sia una. Cioè, che qui lo permetta, mentre noi non si permetta più, a parte che probabilmente non abbiamo neanche casi. Non, io non sono, non sono a conoscenza nel nostro comune ci siano utenti che abbiano dato tutta la gestione, il ritiro al privato. Ed con esclusione del pubblico. Però a prescindere da questo, io ho trovato questo punto che l'articolo non c'è, comunque alla pagina 21 della bozza del regolamento pare.
Sì. Ora io, Alberto, mentre parlavi, sono andato a rivedere su normativa, quindi il testo è sicuramente aggiornato alle ultime modifiche normative. L'articolo 14 della 118 del 2022, quindi di quest'anno, vi dico, è una legge, dovrebbe essere la legge annuale per il mercato e la concorrenza. Che entra in vigore, è entrata in vigore il 27 agosto di quest'anno. Al comma 1 dice, articolo 14, comma 1, all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, quindi tradotto il TUA, il testo unico ambientale, il comma 10 è sostituito dal seguente. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servizi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 2 anni. Tradotto in poche parole, hanno ridefinito il testo, escludendo, cioè ridefinendo il periodo che prima erano 5 anni, e hanno cancellato la parte successiva. Di conseguenza, da tutte le interpretazioni che abbiamo letto e che sono emerse, per intendersi, noi si è fatto per un discorso di chiarezza di togliere quei 2 righi sotto. Però l'avremmo anche potuto lasciare, la norma poi andava in contrapposizione e non avrebbe permesso una riammissione delle aziende. Probabilmente gli IFED sono usciti, e non lo so, questo è un passaggio che l'hanno considerato superato dalla norma, non lo so, ecco, questo
No.
sinceramente non lo so, tanto che vi posso dire che quest'ultimo passaggio è emerso proprio pochi minuti prima anche di bollinare il testo definitivo da inviare al Consiglio, perché appunto anche dai vari raffronti dei testi che erano stati consultati non era emersa questa cosa qui, però una volta verificato ci è sembrato giusto a quel punto lì adeguarlo alla norma anche per non ingenerare errori in chi va a leggere il regolamento.
Io ho finito.
Ci sono altre anche sul regolamento delle entrate, per me possiamo andare anche avanti, quindi è passare al punto 3 all'ordine del giorno, che è l'approvazione nota di aggiornamento al DUP, al documento di programmazione unico del 2023-2025. Prego.
Io, se il Presidente è d'accordo, farei anche un'illustrazione unitaria con il bilancio di previsione. Insomma, mi sembra,
per me va benissimo. Per me va benissimo.
Mi sembra abbia più senso e sia anche più logico nella discussione. Allora, ecco, io vi dico un po' quelle che sono gli indirizzi, poi la dottoressa Bellini entrerà più nel merito dei singoli aspetti di dettaglio. Noi attualmente la quadratura del bilancio di previsione viene raggiunta in modo sostanzialmente analogo al bilancio di previsione dello scorso anno, con una differenza che non è marginale, ovvero a differenza dello scorso anno noi non applichiamo interamente gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente del bilancio, e questo ci consente di rispettare, tra l'altro, quegli obblighi di compartecipazione che noi abbiamo rispetto a alcuni interventi a titolo 2 in previsione. Per capirsi, in una situazione come quella di quest'anno, dove, per farvi un esempio, per quanto si riferisce alla ciclovia del sole, noi abbiamo un obbligo di compartecipazione che noi andiamo a finanziare con la previsione degli oneri di urbanizzazione applicati in conto capitale. Noi l'anno scorso non avevamo nemmeno questo tipo di margine, ok? Quindi, in modo molto chiaro, vi voglio dire, la manovra fiscale che è stata effettuata nel corso di quest'anno e che è andata a impattare tanto sulle aliquote IMU quanto sull'addizionale IRPEF, non va a determinare maggiori risorse sulla parte corrente del bilancio rispetto alla media degli anni precedenti, e di conseguenza l'amministrazione ha a disposizione risorse ulteriori per far fronte a varie esigenze che ci sono. La differenza è che l'anno scorso, per raggiungere il medesimo obiettivo in fase di previsione, era stato totalmente compressa la parte in conto capitale, spostando tutti gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente. Quindi, diciamo, questo è innanzitutto la premessa di ordine generale che è importante fare e che serve anche per capire un po' i passaggi successivi che poi andremo a dettagliare. Quindi, non lo so, detto questo, se magari conviene andare a valutare nel dettaglio le voci, e lascerei la parola a Tiziana, ecco. Poi, se intanto avete domande su quello che intanto vi ho detto, partiamo da qua, come preferite, ecco.
Sì, allora, a dimostrazione di ciò, se c'è sempre una domanda, bene, se no...
Qual è la parte di onere urbanizzazione che è stimata per il 2023 e quanta parte viene messa a corrente e quanta a capitale?
Sì, allora, per il 2023 si stimano 400.000 euro di onere urbanizzazione, di cui 125.000 destinati alla parte corrente e la differenza agli investimenti. Quindi, come ha detto molto chiaramente l'assessore, questo, diciamo, il maggior gettito derivante dalla manovra tributaria che è stata approvata quest'anno, ecco, i frutti di questa manovra, che il grosso viene raccolto nel 2023, soprattutto per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, perché mentre per l'IMU già nel 2022 ovviamente abbiamo avuto i benefici di questa manovra, mentre quella addizionale IRPEF, essendo in costa che funziona praticamente per cassa, è spostata, è posticipata di un anno, i benefici li sentiremo appunto nel prossimo anno. Ecco, questo surplus di risorse di carattere corrente non è andato ad alimentare ulteriore spesa corrente e lo si vede chiaramente dal prospetto degli equilibri, gli equilibri di bilancio, che è uno degli allegati nella stampa del bilancio, questo è molto importante, ci dà proprio l'idea di quello che è successo, insomma, che prevediamo che succeda nel prossimo anno. Cioè, per intendersi, le entrate correnti, titolo primo, secondo e terzo, ammontano a circa 9.620.000 euro e le spese correnti sono 9.484 nel 2023. E sommate poi al rimborso titoli, rimborso quote capitale 261.000 euro, abbiamo appunto la parte, la differenza è 125.000 euro finanziati con gli oneri. Quindi è stata importante questa manovra, perché la manovra che l'amministrazione ha approntato era proprio in previsione di questo, cioè in previsione di, diciamo del poter reperire risorse che alleggerissero soprattutto l'applicazione degli oneri di urbanizzazione alla parte corrente e che quindi ci dessero maggiore respiro sugli investimenti, perché l'anno scorso praticamente abbiamo potuto soltanto applicare l'avanzo d'amministrazione. Se non ci fosse stato quello, sarebbe stato possibile fare ben poco sugli investimenti, perché insomma non c'erano altre risorse disponibili. Allora, vediamo un attimo. Ora qui non ho le... Eccolo, vediamo. Allora, dalla stampa per titoli. Dalla stampa per titoli, per esempio, è interessante notare che le spese correnti diminuiscono, perché si passa da un assestato del 2022 di 10.767 ad una previsione del 23 di 9.484. Quindi c'è stato un miglioramento in questo senso. Quindi c'è stato anche un contenimento, direi, delle spese correnti, cioè sia per quanto riguarda, per esempio, le spese di personale, il piano occupazionale non è che aumenti, diciamo, l'organico, quindi si cerca semplicemente di ricoprire quelli che erano i posti che si sono resi di volta in volta vacanti. In alcuni casi sono stati anche soppressi alcuni posti. C'è soltanto un incremento nel rimborso di prestiti, perché vada in ammortamento il prestito nuovo assunto, il mutuo assunto per i lavori allo stadio, 355.000 euro, la cui rata, la cui prima rata appunto verrà ammortizzata nel corso del 2023. Poi dovrebbe migliorare invece questa voce nell'anno successivo, perché calano invece un paio di mutui che vanno a, diciamo, da l'estinzione, il piano ammortamento va a terminare. Quindi, se avete qualche domanda specifica. Ecco, per quanto riguarda anche le previsioni di entrata, abbiamo cercato di essere abbastanza prudenti. Per esempio, le previsioni degli utili da aziende partecipate sono stati ridotti rispetto alla previsione assestata del 2022, perché nel 2023 non è ancora sicuro quello che sarà l'ammontare degli utili che perverranno, che sia Consiag, che sia la nuova società multiutility, insomma, quello è ancora piuttosto tutto da vedere, e quindi sono stati notevolmente ridotti. Così come la voce, per esempio, del ristoro ambientale, anche quella è stata un pochino ridotta, perché sono tutte voci che devono essere viste, insomma, il cui andamento deve essere ancora valutato. Ecco, una cosa che vi volevo dire, perché poi ve la ritroverete nella prima variazione di bilancio, così ve l'anticipo già da ora. Allora, la previsione di entrata e quindi di spesa della CARI vi ricordate che l'anno scorso, in corso d'anno, cioè quest'anno, insomma, nel 2022, avevamo già fatto la variazione sul pluriennale, però ovviamente il pluriennale era 22, 23, 24. Ora quest'anno col 25, ecco, io nella chiusura delle varie voci questa cosa mi è sfuggita, quindi la voce del 2025 la trovate identica a quella del 24. Ovviamente questa subirà poi una variazione in corso d'anno, quindi questa ve l'ho anticipata perché se qualcuno se ne accorge dice come mai, perché il piano dei rifiuti è quadriennale, l'anno scorso abbiamo provato il PEF quadriennale, quindi andava fino al 2025. Ecco, quindi come, questa...
Come parentesi, noi collegato chiaramente al bilancio andiamo a confermare tutte le delibere tariffarie e di aliquote, ma come è ovvio sulla Tari dobbiamo verificare quello che poi sono eventuali modifiche al PEF pluriennale che viene eventualmente deliberato dall'assemblea di ATO. Quindi ecco, anche su questo ATO ha la possibilità, secondo determinati criteri, di andare a variare il PEF pluriennale se ci dovesse essere questo tipo di situazione. Questo chiaramente impatta tanto sulle tariffe quanto ovviamente sulla previsione di bilancio, tanto in entrata quanto in uscita. Ecco. Sulla parte investimenti poi ci sarà la commissione più tardi dell'assessore Guazzini e sul punto almeno vi dettaglia lui e vi aggiorna su quelle che sono le varie opere, insomma, che si va a definire. Io vi posso dire che, ad esempio, è stato fondamentale la possibilità, come vi ho accennato prima, di avere una disponibilità al primo anno degli oneri di urbanizzazione sulla parte in conto capitale, e in particolare è pesante come previsione quella della ciclovia del sole, dove noi rispetto agli obblighi che si vanno a determinare in questa pianificazione sovracomunale dobbiamo andare a prevedere una quota parte che è frutto di tutto uno scomputo comune per comune, area per area, delle varie competenze al netto dei lavori già realizzati. Chiaramente di conseguenza è stato fatto un computo metrico estimativo che è andato a determinare la quota parte a carico dei singoli enti e a fronte di questo noi abbiamo dovuto inserire una copertura in fase di bilancio di previsione. Non avessimo avuto, io vi faccio questo esempio per capire il ragionamento che ho provato a farvi prima e che la dottoressa Bellini ha ulteriormente precisato, noi saremmo stati in un'oggettiva difficoltà, perché noi nel 2022 abbiamo avuto sostanzialmente in fase di previsione una parte investimenti finanziata solamente col fondo pluriennale vincolato, quindi sostanzialmente impegni assunti ma con scadenza posticipata e quindi per capirsi trascinati nel bilancio dagli anni prima, ma possibilità di andare a coprire con risorse in conto capitale di competenza nel previsionale 2022 approvato, noi non avevamo alcun tipo di margine. Questo ovviamente è una possibilità se tutti gli interventi sono discrezionali da parte dell'amministrazione, ma nel momento in cui occorre inserire delle compartecipazioni, se uno può attendere un eventuale avanzo di amministrazione, se disponibile, uno può utilizzare quella leva come abbiamo fatto noi nel corso del 2022 dopo aver approvato il rendiconto. Ma altrimenti l'ente si ritrova ingessato senza possibilità di far fronte anche a degli obblighi. Di conseguenza, io voglio con questo ragionamento solamente manifestarvi la necessità, ai noi, di quell'intervento tributario che è stato compiuto ad aprile, perché altrimenti una mancata adozione di quegli strumenti con una spesa corrente incomprimibile molto elevata avrebbe determinato un'incapacità di avere in mano gli strumenti necessari sulla parte in conto capitale. Questo è un po' il ragionamento di fondo, e che all'epoca io capisco che noi abbiamo provato a fare, ma non fosse anche immediato da vedere e da capire nel medio termine, ma oggi si manifesta in tutto e per tutto con i saldi che vi diceva Tiziana prima. Ecco,
ecco, volevo fare una precisazione sulla una voce importante di entrata corrente, cioè il recupero IMU.
Esatto.
Anche questo, ecco, quest'anno nel 2022 era stato previsto per 700.000 euro, quindi una cifra importante rispetto a quello che poteva essere il nostro trend. Abbiamo chiesto a Sori uno sforzo per raggiungere questo obiettivo e mi sono sentita proprio ieri con la dottoressa Capitanio, responsabile del gruppo IMU, mi ha riconfermato, me l'aveva già confermato già da settembre-ottobre, io ogni poco monitoravo insomma questa voce. E mi diceva sempre: sì, state tranquilli, ce la facciamo tranquillamente. Quando siamo arrivati poi ad affrontare le previsioni per il bilancio 23, ci siamo risentiti con Sori e gli ho detto: va bene, si può riconfermare, vero, 700.000 euro anche per il 2023? E loro mi hanno detto: no, è un pochino azzardato, perché per quest'anno abbiamo potuto recuperare diverse annualità anche tutte insieme, quindi fare un recupero anche più ampio rispetto a quello che potrebbe essere lo standard. Però per un comune delle vostre dimensioni, loro hanno ovviamente sotto mano vari comuni e quindi possono anche fare questo tipo di, diciamo, di stime, se no il prossimo anno è assolutamente azzardato riprevedere i soliti 700.000 euro. Quindi ci hanno consigliato vivamente di portare la previsione a 500.000 euro. Quindi anche qui abbiamo tagliato una previsione di entrata di 200.000 euro. È vero sì che questo taglio non è, diciamo, netto, nel senso che si è ridotta in proporzione anche la somma relativa all'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, che per entrate di questo tipo è piuttosto pesante. Però è chiaro che abbiamo dovuto comunque recuperare qualche risorsa da qualche altra parte. E abbiamo agito fondamentalmente su tagli alla spesa corrente, perché non c'era la volontà di alimentare, almeno in fase di previsione, la spesa corrente. Quindi ci sono alcuni settori, soprattutto delle manutenzioni, che andranno attenzionati durante l'anno, perché sono stati un pochettino bacchettati, insomma. Però d'altra parte bisognava cercare di chiudere in maniera abbastanza leggera, diciamo, senza spingere troppo, soprattutto perché le entrate erano quelle, e quindi se si voleva fare un bilancio vero, bilancio che non fosse gonfiato, bisognava agire in questa maniera. Poi in corso d'anno si spera che, per esempio, lo Stato riproduca, o comunque, insomma, anche se non interamente, ma in buona parte, i contributi che sono stati assegnati quest'anno per gli aumenti dell'energia. Quindi abbiamo previsto qualcosa, è vero, perché insomma già sono corse voci che questi aiuti verranno in buona parte replicati, quindi qualcosa abbiamo già previsto, però anche lì abbiamo cercato di essere un capellino prudenti, perché si spera che poi le nostre previsioni siano superate da quelle che saranno le assegnazioni definitive che via via poi si manifesteranno durante il 2023. Quindi ecco, questa è una voce importante, mi piaceva farvela presente, perché insomma pesa, diciamo, sulla parte corrente dell'entrata.
Tra l'altro, scusate, aggiungo solo questo, sul recupero IMU, Lorenzo penso conosca bene quest'ambito, anche l'ultima pronuncia della Corte Costituzionale in materia di abitazione principale, per cui se voi vi ricordate abbiamo modificato ad aprile il regolamento IMU per andare a adeguarlo alla versione che era stata invece promulgata di recente come interpretazione autentica. È seguita la sentenza della Corte Costituzionale, tutte le discussioni sull'automatismo, la retroattività, i requisiti, cioè il ragionamento che è stato chiaramente fatto da Sori è anche un ragionamento che tiene conto di questo tipo di incertezze che si vanno a produrre e sulla necessità, quando possibile, come in questo caso per i margini vi abbiamo detto prima, di avere una stima prudenziale che poi può essere rivista in corso d'anno, ma che vi dico, se voi andate a riprendere i bilanci di previsione antecedenti a quello dell'anno scorso, è pienamente in linea con le previsioni degli anni prima. Di conseguenza, credo che anche avere una capacità di confronto con un soggetto di questo tipo che sappia fornire delle indicazioni e delle previsioni di budget, chiamiamole così, anche se in modo improprio, sia uno strumento importante anche per monitorare un'entrata importante come questa. Quindi ecco, questo come ulteriore elemento. L'altra cosa di cui avevi parlato, Tiziana, invece era, ora mi sfugge, il secondo punto. Il primo era il recupero IMU e il secondo era il fondo crediti abbiamo detto. E, ok, vabbè, comunque questo era un po' la parte che mi interessava ribadirvi, insomma, e anche questa sarà da monitorare, come saranno da monitorare le
sanzioni al codice della strada, esatto. Anche quelle sono state, la previsione è stata lasciata per adesso invariata rispetto all'assestato, e ovviamente qui c'è stato un contraddittorio con il comandante, insomma la comandante ha, diciamo, accolto questa cosa. Certo, anche questa sarà un'entrata da monitorare e vedere, comunque insomma si spera di poter anche qui raggiungere l'obiettivo.
Ecco, l'altra cosa che vi volevo dire era sui contributi dello Stato, ovvero noi sul 2022 abbiamo avuto somme importanti al fine di contributo, in particolare per quanto riguarda i costi dell'energia. Noi ad oggi abbiamo previsto in bilancio una somma che va a, diciamo, stimare al ribasso, diciamo così, quello che è previsto in legge, nella bozza di legge di stabilità che sta circolando. È chiaro che nel fare il confronto tra quest'anno, quindi il 2023 in fase di previsione, e il 2022 assestato, le risorse del caro energia pesano molto, perché in poche parole noi, se fossero replicate quelle risorse, saremmo in grado in sostanza di applicare quasi per intero gli oneri di urbanizzazione tutti alla parte in conto capitale. Quindi ecco, anche questo per farvi capire quanto avere una certezza di determinate risorse che avete visto purtroppo avviene invece solamente in corso d'anno, poi va a incidere anche sulla nostra programmazione, perché avessimo avuto cognizione fin da ora di una determinata di un determinato ammontare, quella sarebbe stata scelta politica poi decidere di applicare gli oneri alla parte corrente oppure se mantenerli sulla parte investimenti, e saremmo qui magari a parlarne. Ad oggi invece vi dico, la stima è appunto prudenziale in base a quello che c'è ad oggi disponibile, e l'applicazione è un'applicazione necessaria, ecco.
Ecco, su questa cosa volevo aggiungere che ora non c'entra col bilancio previsione, però è per capire un pochino anche il nostro bilancio come è andato anche quest'anno, per anticipare qualcosa su quella che sono le chiusure, che ho avuto modo di capire perché siamo in contatto con i vari ragionieri anche a livello toscano, che la maggior parte, moltissimi enti per coprire il caro bollette quest'anno hanno dovuto mettere mano all'avanzo d'amministrazione addirittura. Sì. L'avanzo d'amministrazione libero è stato in alcuni casi per alcuni enti applicato in maniera più o meno pesante per la copertura del caro bollette. E nel nostro caso invece non solo non abbiamo dovuto applicare questo tipo di risorsa, ma appunto sono bastati soldi quelli che abbiamo risparmiato da altre voci tipo di carattere corrente con i contributi dello Stato, e addirittura per esempio per l'illuminazione pubblica siamo stati in grado di accantonare risorse che ci fanno chiudere l'anno in maniera assolutamente tranquilla, e siamo in grado quindi di fronteggiare l'inizio dell'anno senza debiti, perché altrimenti l'alternativa era quella di lasciare, come dire, un qualcosa con guaglio, cosa che io ho sempre cercato di evitare, perché il ragioniere è sempre un pochino più... l'ufficio tecnico dice sì, ma c'è sempre il conguaglio, no, aspetta, se è possibile cerchiamo di evitare, quindi dovremmo stare tranquilli anche sul conguaglio, perché? Perché il conguaglio voleva dire avere il debito sul 2023, mentre questo debito si spera, insomma, quasi sicuramente non ci dovrebbe essere assolutamente, perché i conti ormai erano abbastanza precisi, li abbiamo fatti ora di recente, quindi si parte col 2003 pulito, senza debiti dell'anno precedente. Anche questa è stata una cosa positiva.
Alberto non si sente, Alberto, hai il microfono.
No, volevo sapere, la quota parte per i lavori della ciclovia del sole, a quanto ammontano per quest'anno? E, qua, e l'altra domanda era, quanto sono ammontano i contributi dello Stato per l'energia, per gli aumenti dell'energia?
Tiziana intanto cerca un attimo l'ammontare del contributo che si è previsto. Allora, io vedo qui dalla tabella, poi lo vedrete dopo anche con l'assessore Guazzini in commissione 4, sì, ok, poi Tiziana va a vedere un attimo sul gestionale, almeno vi dice, per quanto riguarda i contributi. La quota di compartecipazione nostra per quanto riguarda la ciclovia del sole dovrebbero essere 196,580. Quindi insomma questo mi chiarisce il riferimento che vi facevo prima, insomma non si tratta di un importo marginale.
Mentre aspettiamo la Tiziana, non so se ti ricordi a mente quant'è l'evasione IMU annuale in media del comune. Questo vi volevo chiedere.
Allora, evasione
IMU... Se no me lo fai sapere.
No, no, evasione IMU mi parli della adesione, quindi di quanto non viene pagato.
Perfetto.
Quindi in sostanza mi stai chiedendo dei 700.000 quanto viene pagato del 2022, degli anni prima, ma io di questo si può fare un'estrazione e a quel punto lì vi si fa girare, insomma.
Volentieri, volentieri. Se
possibile. E poi tra l'altro questo, ora non so se Tiziana ha la tabella per avere la media appunto, perché questo chiaramente va a incidere sul fondo crediti di dubbia legittimità. Quindi ora io non voglio mescolarle le carte, ma non so se è questo. La media... Se capisco bene, poi chiediamo conferma a lei. La media di accantonamento sul recupero è del 75% circa, quindi desumo che la capacità di riscossione sugli atti di accertamento notificati vada intorno al 25%.
Certo.
Questo poi chiediamo conferma a lei, però insomma, per induzione mi pare il ragionamento sia questo e sia chiaro, ecco. E è altrettanto chiaro che per fare un ragionamento all'atere, ma mica tanto, ora in finanziaria verrà riprodotto un meccanismo di rottamazione, dilazione delle cartelle e così via. Non sto qui a discutere la bontà o meno del provvedimento, sono stati fatti anche in passato. Il punto qual è? È evidente che per la nostra capacità di riscossione, mi ricollega alla domanda, solamente l'annuncio o anche solo l'ipotesi che si vada incontro a provvedimenti di questo tipo determinano un freno alla capacità poi di andare veramente a riscuotere. È stato chiarito che questo tipo di provvedimenti, ad esempio, non dovrebbero andare a impattare sull'attività di Sori, ad esempio. Quindi, come di tutti gli altri soggetti concessionari. Questo, a mio avviso, può essere uno strumento di tutela, lato ente parlo chiaramente, di quella che è la capacità di pretesa. Ovviamente, se la devo vedere lato contribuente, è uno strumento che è stato adottato per determinati soggetti che non ne potranno fruire. Però voglio anche dire che rispetto a questo, facendo due passi indietro, io ora non ho qui il dato della Tari, non so se c'è qui, il fatto qual è? Il fatto è che, soprattutto se si parla di piccoli importi, come quelli di cui stiamo parlando con questa manovra, la Tari in prevalenza si tratta di piccoli importi ripetuti per una pluralità di soggetti che molto probabilmente ricadranno in provvedimenti di stralcio. E questo va a aggravare ulteriormente la capacità di riscossione di determinati tipi di entrata come la Tari, che tra l'altro non ha un bene immobile o un qualcosa cui riferirsi, perché si parla di occupazioni, di detenzioni. Ma ho voluto solamente fare questo riferimento non per allungare il brodo, tutt'altro, ma perché mi sembra necessario anche un po' collegare purtroppo questi vari passaggi, perché come li colleghiamo noi, chi ha a che fare con i contribuenti come professionista si rende conto chiaramente che c'è grande attenzione a questi passaggi e quindi condizionano anche i comportamenti. Quindi è oggettivamente da monitorare la capacità di riscossione e il passaggio che è stato fatto sulla riscossione che abbiamo approcciato con valutazioni diverse, ma parte proprio però da quel presupposto lì che è vitale oggigiorno. Quindi ecco, questo per darvi un ulteriore passaggio. Se capisco bene, l'accantonamento effettivo che è stato fatto nel bilancio di previsione a fondo crediti è pari a 1.008.000 euro circa. Cioè, qui si sta parlando che di quei 9 milioni erotti che la dottoressa Bellini vi ha citato prima, in realtà la capacità di spesa effettiva è decurtata di 1 milione oltre che degli altri accantonamenti obbligatori. Quindi ecco, perché mi chiedeva Lorenzo qual è la capacità di recupero, quindi di incasso del recupero IMU. Io ho preso questo dato qui dove nel quinquennio precedente l'accantonamento obbligatorio è circa il 75%, vuol dire la capacità di riscossione è pari a circa il 25%. Sì. Quindi complementare a questo dato, insomma.
Okay.
Sui contributi avevi verificato?
Allora, sui contributi sì, ho verificato. Allora, praticamente Ora, quest'anno non abbiamo ancora il dato definitivo perché sono in corso di assegnazione ancora gli ultimi contributi. Comunque, fino al penultimo, ho perso un po' il conto, erano circa 167.000 euro per il 2022. Infatti, il capitolo dei contributi dello Stato, che comprende anche altre voci, è stato assestato a 245.000 euro circa. La previsione 2023 è di 110.000 euro, quindi meno della metà. E quindi, insomma, si spera di essere stati abbastanza prudenti da questo punto di vista. Insomma, non ci dovrebbero essere grosse sorprese.
Io non a caso prima vi ho fatto il raffronto tra i 125.000 degli oneri applicati e questo dato, che come vedete corrisponde poi di fatto.
Altre cose, Alberto?
No.
Perché se no
Poi,
metto.
ecco, poi
Dimmi, dimmi.
se emerge
Ma
qualcosa,
sì,
insomma,
certo.
sì,
Come
chiedete
sempre.
pure, certo.
Un'altra domanda che si pare collegare anche alla commissione dopo, ora si sta parlando di questi soldi qui, sempre per quanto riguarda l'energia, l'elettricità, pura città a memoria. È previsto, almeno dalla delibera che è stata portata riguardo il programma biennale degli acquisti e dei servizi. Nel 2023 energia elettrica, se non vedo bene, 220.000 euro, 200, 110.000, 110.000, se la ritrovo, 110.000 forniture di energia elettrica ai mobili comunali e forniture di energia elettrica ancora per i mobili comunali. Ci sono, no, questo è il secondo anno, servizi educativi, manutenzione. Praticamente ci sono previsti 110.000 euro per l'energia elettrica. Per arrivare, secondo mi ricordo, il Consiglio Comunale, disse che con gli aumenti si andava a 400.000, oltre 400.000. Sono previsti, per arrivare a quella somma, a bilancio, sono visto che sono 110.000 euro di previsione di contributi statali. Come ci si arriva alla quota di 400? 110.000 sono già previsti. Altri 110.000, a quello che ho capito ora, ho detto previsioni di contributi statali, e siamo a 220.000. Praticamente siamo al 50% della spesa dell'anno scorso. Ecco,
No, no,
è
Alberto,
stata
anche
chiara la
per
domanda.
chiarirsi, ora chiedevo conferma a Tiziana, però si parla di due cose diverse. Allora, poi uno può chiedere conferma all'ingegnere dopo, chiaramente, però il dato di cui io parlavo anche in consiglio di 400.000 euro circa nel bilancio di quest'anno è la pubblica illuminazione.
Parlava di
Mentre
elettricità.
è no, 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 quindi sempre di utenze si parla, ma qui si parla invece della gara, appunto, mi riferiva Tiziana ora per quanto riguarda le forniture degli immobili comunali per l'energia elettrica. Quindi si parla di due ambiti diversi, ecco.
Pubblica illuminazione, Tommaso.
Ok. Personalmente io non ho in questo momento niente altro da chiedere, poi eventualmente, come è stato detto prima, se c'è qualcosa, mando un colpo di telefono. Se non c'è niente altro, Alberto, dichiaro chiusa la commissione, sono le 16:12 e ci sentiamo a breve. Buona serata a tutti e ringrazio la dottoressa Bellini per la disponibilità.
Grazie, grazie
buona
altrettanto.
serata.
Salute a tutti. Ciao.
Buona serata. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.